Abbiamo bisogno tutti di un bagno di umiltà. Se vogliamo raggiungere un minimo di serenità e di pace in questa parte di vita. E lo si comincia quando ciascuno di noi si decentra da se stesso. Quando cominciamo a comprendere che forse non dobbiamo essere né vittima e né carnefice, perché entrambi le categorie cascono nell'errore di mettersi al centro, perché c'è un vittimismo diffuso di chi dice sempre e solo che tutti ce l'hanno con noi, è colpa sempre degli altri che ci feriscono, ci tradiscono, la colpa e la telecamera è sempre rivolta verso gli altri. Ma c'è il rischio opposto del carnefice, che invece infierisce e fa male agli altri dicendo che lui è meglio degli altri, che si sente migliore in ogni occasione. Allora Gesù ci racconta questa parabola per cercare di farci evitare il vittimismo che non serve a nulla, che è una falsa umiltà, ma a evitare anche di sentirsi sempre giusti e sempre migliori rispetto agli altri. Mi piacerebbe che questa sera ciascuno di noi comprendesse che noi non siamo né migliori degli altri, ma neanche peggiori degli altri. Siamo come gli altri, siamo umani e quindi dentro di noi c'è ogni possibilità di fare del bene come di fare del male. C'è uno sguardo positivo come negativo. Abbiamo la possibilità di decidere di vivere felicemente o in maniera disperata. Ecco perché Gesù, per farci comprendere, sceglie sempre gli estremi e mette un fariseo e un pubblicano. Il fariseo è per antonomasia in tutto il Vangelo, in tutta la Bibbia, colui che si sente perfetto, colui che fa tutto bene, il legalista, quello che le regole le rispetta tutte. Anzi, questo fariseo di cui parla la parabola fa anche di più delle regole religiose che gli ebrei si erano dati, che sono più di 613 piccole regole da rispettare. Lui ne faceva ancora di più. Eppure Gesù lo prende come riferimento per dire: forse non è proprio questo quello che io desidero da voi. Non è che io voglio che tu rispetti le regole per le regole. La legge per la legge non serve a molto e non serve neanche a farti crescere, a farti maturare come persona. Perché il fariseo inizia anche bene, inizia dicendo: Dio ti ringrazio. E fin qui uno direbbe: beh, sei aperto all'altro, sei aperto all'altrove, all'infinito. Ma poi comincia e dice: io ti ringrazio perché non sono come gli altri, io ti ringrazio perché io sono migliore, perché io valgo di più. E per giunta arriva ad un certo punto a dire: io ti ringrazio perché non sono come quello lì. E allora ci sembra estrema la cosa, no? Ma quante volte nella vita noi ci sentiamo superiori e migliori agli altri, con prepotenza, con arroganza, con sufficienza? E quando siamo nel segreto della nostra stanza, spesso e volentieri ci diciamo: beh, però io sono migliore di quella persona lì, io sono migliore di quelli che vanno alla chiesa, io sono migliore di quelli che non ci vanno, io sono migliore di quell'altro lì. E cominciamo a disprezzare il fratello, a disprezzare gli altri. Ma capite che è un ossimoro pregare e disprezzare gli altri. Se io nella preghiera, nell'intimità della mia stanza, nei miei momenti di meditazione e contemplazione e di silenzio, sto lì per disprezzare mio marito, mia moglie, i miei figli, gli amici, quelle persone che pur ci hanno fatto del male e diciamo loro sono peggio di me, io sono migliore. Capite che quella preghiera diventa una bestemmia, diventa una preghiera atea, cioè senza Dio. Perché non si può pregare in questa maniera. Non si può pregare sempre con lo sguardo di sufficienza verso tutto e tutti. E guardate che sottile, forse non ci esprimiamo in questa maniera come il fariseo, ma spesso e volentieri ci sentiamo un po' migliori degli altri, perché facciamo delle cose, perché rispettiamo delle altre. Quando cominciamo a dire, vabbè, però un minimo, ecco, quando cominciamo a dire un minimo che noi rispettiamo e che gli altri non vivono, qualcosa non funziona. Perché la prima regola nella preghiera, che è vita, e quindi anche la prima regola nella vita, è decentrarsi e non permettere all'io ingombrante di prendere il sopravvento. Perché quando cominciamo a dire io faccio, io ho scelto, io sono diversa e differente da voi, significa che riduco la mia statura di essere umano e do spazio soltanto all'essere altezzoso, ad essere superbo nei confronti della vita, degli altri e del creato che ci circonda. Perché quando noi pensiamo che l'uomo può tutto, che noi esseri umani possiamo tutto nei confronti del creato e del regno animale, significa che non abbiamo compreso nulla. Noi non siamo i padroni né della nostra vita né di questo mondo. A noi ci è stato affidato un altro compito, di essere custodi, di proteggere le creature indifese, di proteggere la natura, il creato. Eppure mi sembra che spesso e volentieri assistiamo a comportamenti che deturpano, che feriscono il creato, i piccoli animali. Il mondo stesso viene ferito perché noi ci sentiamo padroni, ci sentiamo capaci di poter fare tutto e di dire tutto gli uni degli altri. E l'egoismo, che è quello malvagio, sembra prendere il sopravvento. Spesso e volentieri ultimamente sto sentendo degli adulti che dicono: a noi non è che proprio ci importa tantissimo di come andrà il mondo, perché noi tra 50 anni non ci saremo più. Quando cominciamo a fare questi ragionamenti e non riusciamo a capire che quello che scegliamo oggi e decidiamo oggi sarà il frutto di domani, siamo alla frutta. Cioè significa che noi viviamo soltanto questo tempo per noi e non diamo spazio alla possibilità di comprendere che dopo di noi ci saranno altri, e i nostri figli e i figli dei nostri figli. Come lasceremo questo mondo? Come lasceremo questa terra? Come lasceremo i rapporti c'è tra noi? Quando cominciamo a ragionare fini a se stesso, pensando di campare bene noi e di stare bene noi, e poi chi vivrà vedrà, è veramente la negazione della vita, è la negazione stessa della preghiera, che invece ci apre a sentirci peccatori, a sentirci non così padroni, ma custodi e anche servi in questa vita. Ecco perché Gesù poi prende riferimento del pubblicano. Il pubblicano per antonomasia è l'escluso. Nella mentalità ebraica il pubblicano è quello che è imperdonabile, perché fa un lavoro che è costretto a farlo per tutta la vita, e se anche volesse riscattarsi non può. Quindi il pubblicano è considerato l'escluso dalla società. Quindi non a caso Gesù prende il fariseo perfetto e il pubblicano imperdonabile, perché sapete, il pubblicano, anche se decide di voler smettere di essere l'esattore delle tasse a prendere tutti i denari e i beni degli altri, non può fare altro lavoro, cioè è costretto per tutta la vita e si passa di generazione in generazione e familiare, una roba pazzesca. Quindi Gesù prende il pubblicano che invece si mette all'ultimo della chiesa, negli ultimi banchi del tempio, e non riesce neanche a alzare la testa, perché forse riconosce il suo essere escluso, forse riconosce anche la sua povertà, il suo essere piccolo nei confronti della vita e anche di Dio stesso, e non sta lì a fare paragoni, perché guardate, se vogliamo riprendere in mano la nostra vita, proviamo a smettere a fare i paragoni. Noi ci paragoniamo sempre l'uno all'altro, noi siamo sempre lì a fare una gara a chi è migliore, a chi è più bravo, ma anche sottile, non è che dobbiamo esprimerlo con le labbra, sempre che in qualche modo vogliamo essere migliori del nostro vicino, del nostro parente, del nostro fratello, della nostra sorella, di quell'altro, di quell'amico. E questa gara a fare i paragoni ci riduce a cose, perché noi non possiamo paragonarci, noi non possiamo metterci l'uno in paragone dell'altro, perché siamo pezzi unici, ciascuno di noi è originale, è un pezzo unico, non esiste un altro come te, non esiste un altro come me, non esiste la meraviglia e anche il pericolo che tu sei. Allora forse dovremmo entrare in una logica nuova, di non stare lì a fare a gara nel paragonarci, perché il paragone veramente distrugge dentro di noi, ci affossa anche nel lavoro, sembra quasi che dobbiamo primeggiare sempre e comunque sugli altri. Ma perché non pensiamo che invece dovremmo fare semplicemente e dare semplicemente il meglio di noi, come lo sappiamo fare, e non stare a guardare gli altri? A me mi fanno soffrire ultimamente quando incontro adulti che educano così i propri figli, facendo paragoni e dicendogli: tu devi guardare sempre quelli che stanno avanti, quelli più bravi, tu devi guardare sempre i migliori. Cioè, come ammettere un'ansia di prestazione a questi figli, di dire: io non basto così come sono. Cioè, capite che non funziona questo tipo di educazione, non funziona questa mentalità perversa, perché neanche dobbiamo dirgli che devono essere come i peggiori, ma forse potremmo cominciare a dirgli: sii te stesso, diventa quello che tu sei, tu vai bene così come sei, ma non metterti davanti a dire: guarda quell'altro, imita l'altro. Io più di qualche volta vi ho confessato che non amo moltissimo i modelli di vita. A me, quando mi pongono davanti i modelli da seguire, io non ho mai sopportato quest'idea di quando pensiamo che i santi, oppure persone grandi che hanno fatto delle cose meravigliose nella vita, diventino un modello da seguire. Io penso che questo è proprio una mentalità e un modo errato di vivere, perché io non devo mettere i miei piedi nelle orme di chi mi ha preceduto. Io dovrei essere capace di tracciare nuove strade io, così come lo so fare. Perché io penso che quando ciascuno di noi morirà, perché lo sapete, moriremo tutti, no? Questo penso, insomma, bene o male l'abbiamo reso consapevole. Non è che ci sarà chiesto: ma sei stato San Francesco, sei stato Gandhi, ti sei comportato come Madre Teresa, ti sei comportato come Martin Luther King, non lo so, tutti quelli che vi vengono in mente, mica questo. Ti verrà chiesto e mi verrà chiesto: sei stato Francesco Fiorillo, sei stato Antonio, sei stato Maria, sei stato Renato, cioè sei stato fedele a te, perché io ho messo dentro di te quello di cui avevo bisogno. Io volevo che tu tracciassi strade nuove, io volevo che tu diventassi un segno, diventassi una nuova strada. Allora non mi piace quest'idea dei modelli, vi prego di togliervi dalla testa e di non avere davanti a voi dei modelli dove arrivare. E gli adulti, più dei giovani, si mettono davanti questi modelli che vogliono arrivare al successo di quella persona, vogliono arrivare a fare il lavoro come l'ha fatto quella persona, perché se è fatta da sola anche io devo arrivare lì. E per arrivare lì noi calpestiamo 5-6 volte al giorno le persone senza accorgercene, pur di arrivare a quell'obiettivo, a quel modello che non ha senso, e ti stai perdendo il meglio, perché potresti scoprire che tu sei migliore forse di quel modello, e che forse le idee le capacità, i percorsi che puoi vivere tu, forse sono anche più efficaci. Allora capite perché il pubblicano viene esaltato da Gesù, viene detto: ecco, questa è la via giusta. Perché la preghiera non deve essere un chiedere a Dio, ma la preghiera dovrebbe essere per ciascuno di noi un trasformarci. Cioè dovremmo trasformarci, cioè trasformare realmente le nostre paure in una strada possibile. Quando preghiamo, quando ci rivolgiamo a Dio, dovremmo aprirci umilmente e dire: Signore, tu mi conosci, questo io sono, però so che con questo pezzo rozzo di vita che sono, tu farai grandi cose se io mi fido di te. Ma non senza che io mi paragoni a nessuno e senza che io diventi prepotente, arrogante e mi ostini a voler arrivare ad una meta disprezzando gli altri. Perché? Cioè, ma pensateci un attimo, ma perché anche quando ci si sente dei super cristiani, no? A me mi fanno una paura terribile quelli che si spacciano per i tradizionalisti, per quelli che difendono la fede, cioè cristiana, ma la fede non va difesa. Cioè Gesù Cristo si difende da solo. Cioè vogliamo comprenderlo che la storia, il tempo, lo spazio, questa nostra esistenza viene condotta, cioè, da Dio, e non è che siamo noi a portare avanti le innovazioni, a portare avanti le grandezze di questa vita. Eppure noi ci illudiamo, come il fariseo, di dire: io faccio, io sono, e ci sostituiamo quindi a Dio. Allora il pubblicano diventa invece un riferimento per dire: Signore, abbi pietà di me. Guarda, io ho compreso anche i miei errori, ho compreso anche i miei sbagli, però non è proprio sempre così facile trasformarmi. Ti chiedo a te di trasformarmi. Prendimi tra le tue mani come dell'argilla, come le mani di un vasaio, e plasmami come vuoi tu, non come voglio io, come vuoi tu. Capite? La preghiera cambia, la preghiera si trasforma, cioè la preghiera diventa veramente una grande occasione di rinascita, è un'occasione per reinventarmi, così anche nella vita. Allora proviamo insieme a percorrere questa settimana con uno sguardo nuovo anche nelle nostre preghiere e provare a vivere una vita molto più fedele alla terra, sentendoci sempre meno padroni e sempre più custodi della mia e della vita degli altri. E rendiamoci conto che la straordinarietà per ciascuno di noi è proprio quello di essere unici e irripetibili. E proviamo a ripeterci la mattina che noi andiamo bene così come siamo, che la nostra vita dovremo farcela bastare, perché ci può bastare senza stare lì nell'ansia di essere sempre altro da quello che sono e di avere sempre altro da quello che ho. Quello che ho è quello che sono. Facciamocelo bastare.